così, dopo una prima buona ora e mezza in cui abbiamo raccontato non soltanto le sorti recenti dei cookie, ma anche di quelle future, insomma, per diventare indovini ci metteremo, stiamo seguendo il corso per corrispondenza, ma almeno invece sul passato qualcosa vi abbiamo raccontato di questo dibattito. E così siamo arrivati alla sezione, io credo la più attesa della nostra puntata, perché è quella che prelude alla fine, e quindi da questo punto di vista secondo me c'è sempre della grande aspettativa, che è quella delle notiziole,
che concludono il ciclo, perché noi abbiamo cominciato con le notiziole, finiamo con le notiziole, quindi è tutto un unico ciclo,
un grande uroboro.
Esatto. Allora, come notiziole, diciamo, abbiamo scelto una selezione di cose che ci possono vagamente entrare per quanto riguarda argomenti di intelligenza artificiale, data mining, spiate varie, robe del genere, diciamo, tanto per continuare sull'argomento del tracciamento, ecco. La prima è una notiziola molto breve, ed è che qua noi siamo stati a parlare della povera Google, che sta cercando in tutte le maniere di risolvere questo problema annoso che l'accusano di violare la privacy.
E però, che se non ci fossero loro che la fanno chiusa, la fanno finita con i cookie terze parti, staremmo ancora.
Però c'è chi invece si è fermamente convinto del proprio ruolo nella società, come l'azienda Clearview, che negli Stati Uniti è molto famosa perché vende riconoscimento facciale a destra e a manca e sistemi per registrare le facce, che sostanzialmente si è appena vantata in un in una appunto cosa con con i propri investitori, di avere nel proprio database un insieme di 100 miliardi di foto di facce.
Non possono essere tutte facce diverse.
Ovviamente non sono tutte facce diverse.
Non ti sto a spiegare perché, ma me lo sento.
Però stiamo parlando del fatto che sostanzialmente questa ditta dice di avere, non lo so, un 15 volte.
Secondo me potrebbe anche semplicemente aver tipo sequestrato tutti quanti i dati a una di quelle persone compulsive che scattano un miliardo di foto durante le vacanze, e insomma lì stanno già 50 miliardi.
Sì, sarà, però se tu fai invece una media, la media del pollo, abbiamo che sono 14 foto per ogni essere umano al momento vivente sulla Terra. È interessante come questa ditta, che è già stata estremamente controversa appunto per il loro uso, diciamo, massivo del riconoscimento facciale per la vendita di questi dati, non solo non si sia pentita, ma continui a vantarsi appunto di questa cosa. E attualmente il loro sistema, queste sono anche fonti, diciamo, indipendenti da loro che lo sostengono, accumula al ritmo di processa al ritmo di 1,5 miliardi di immagini al mese alla ricerca di facce. Quindi diciamo, siamo su un livello molto ampio. Lo scopo per cui si è fatto questa grande vanteria è il fundraising. Cioè, vuole fondi.
Cioè, ma come fundraising?
Fundraising,
cioè,
penso,
è quello il loro modo di
non lo so. Fundraising, penso, dal punto di vista degli investitori che magari sono interessati a questa cosa.
Ah,
però
cioè, non ci troviamo il Kickstarter che ti guidano 5 euro e poi loro mi mandano una foto. No.
Non penso. Però diciamo il concetto è che loro chiedono soldi agli investitori perché loro possono espandere questo mercato per incrementare ancora il riconoscimento facciale a livelli ancora più precisi, e soprattutto possano pagare di più in lobbying per sviluppare regolamenti favorevoli al riconoscimento facciale.
Vabbè, comunque che non si dica che la trasparenza manca.
Infatti sono stupito alla loro.
Sono candidi.
Cioè,
sì, sei tu che hai qualcosa da nascondere, loro no, e quindi.
No, stanno dicendo: dateci i soldi perché così.
Noi cambiamo le leggi in dei modi che ci fanno comodo.
Vabbè, comunque, sostanzialmente, diciamo, giusto per saperlo, questa Clearview è una ditta che ha utilizzato vari sistemi e soprattutto utilizza il crawling dei social network e di tutte le sorgenti online per acchiappare facce da ovunque. Bisogna vedere come andrà a finire questa cosa.
Quindi la mia ipotesi, quella che erano le foto delle vacanze, secondo me si fa sempre più probabile.
Sì, però diciamo, la questione è sempre come dire pericolosa, perché giustamente c'è qualcuno che sta diciamo supponendo che Clearview faccia già sorveglianza di massa, tenendo conto del mostruoso numero di immagini che ha. Non si sa bene come verranno utilizzate, sebbene un qualche indizio ci può essere per il fatto che nella presentazione con cui hanno fatto questa, diciamo, ci sono questa vanteria, compaiono i loghi di una serie di compagnie che li supportano, tra cui c'è per esempio Airbnb e Uber, che secondo loro, diciamo, loro portavoce, sono compagnie che hanno espresso interesse nel sistema di riconoscimento facciale di Clearview. Diciamo che se stiamo parlando, cioè se stiamo parlando di compagnie, per esempio Airbnb è una compagnia che fa affitto di case, stanze.
Non si può dire affitto, condivisione, vorrei dire.
Condivisione.
No, e no, quindi non è un sistema di bed and breakfast, anche se magari questo momento lo potrebbe far pensare. È una rete di amici.
Sì, e gli amici che però hanno la certa necessità di fare il riconoscimento facciale tramite un sistema automatico. Ma guarda che strano, è che la memoria corta.
Comunque ci sono altre persone che magari anche così, cioè cambiano un attimo il colore dei capelli, poi si è più maleducata a pensare che non la riconosci.
Esatto, cambia il colore dei capelli e tu c'hai bisogno di un algoritmo che scanna, che scansiona miliardi di facce per riuscire a riconoscerla.
Bravo.
Vabbè, comunque. Passiamo avanti a questo punto da questa interessante notizia, che diciamo non è interessante in sé, ma semplicemente per quanto possano essere diciamo appunto una faccia, non so come, o meglio lo saprei, vediamo di dirlo, che alcuni soggetti. Per quanto riguarda, continuiamo sull'argomento del data di intelligenze artificiali e data mining, per parlare di una cosa, di un articoletto, di un articolo che è comparso su Politico, che riguarda un'interessante applicazione che io non ne conoscevo l'esistenza, probabilmente usata negli Stati Uniti o da quelli dagli anglofoni, anzi da coloro che scrivono in inglese, che è un'applicazione molto usata dai giornalisti. Questa applicazione, che si chiama Otter.ai,
che devo dire sinceramente non l'ho mai sentito nominare.
Neanch'io, insomma, praticamente è un'applicazione che serve. Allora, noi possiamo anche non averlo sentito nominare, perché non è una cosa che noi facciamo. Questa cosa serve sostanzialmente per quello che nel linguaggio di tutti i giorni si chiama sbobbinare. Cioè, per quando fai le interviste e registri le interviste, poi c'è il problema di doverle trascrivere.
Quindi è una trascrittrice, speech
sì, è una trascrittrice che utilizza utilizza l'intelligenza artificiale, perché giustamente quando tu parli con una persona non tutti cioè la pronuncia durante il discorso è variabile, quindi un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale è più probabile che riesca a azzeccare i termini magari pronunciati a metà, pronunciati male, in presenza di un
generale. No, lo speech to text è una di quelle cose in cui c'è stato un salto incredibile, cioè 15 anni fa lo speech to text era tipo qualcosa che sostanzialmente non funzionava nelle applicazioni utente, che più o meno avevano soltanto i militari hanno lo speech to text da tantissimo tempo. Questo si è sempre detto, io ovviamente non posso avere le prove di questo fatto, ma diciamo che ho parlato con chi lavorava nel mondo dello speech to text e ha sempre dato per scontato che i militari avevano lo speech to text decente, mentre il mondo si sognava lo speech to text. Ma adesso lo speech to text, nel senso, gli smartphone lo fanno in maniera a volte un po' comica, ma insomma,
diciamo,
lo fanno.
In generale, se uno si fa un po' di attenzione, lo fanno in maniera egregia.
Se lo fa, sì, con un po' di attenzione, sì. Se parli disinvoltamente, un po' meno.
Allora, questa applicazione è salita un po' alla ribalta in questo articolo perché c'è un giornalista che fa che la utilizza, che si è ritrovato a intervistare un attivista uiguro. Gli uiguri sono la minoranza nel nord-ovest della Cina, che è messa turca nel nord-ovest della Cina, che sono attualmente abbastanza, come dire,
non centrali nelle politiche cinesi.
No, non sono abbastanza centrali, vengono rieducati in maniera decisamente, cioè si impegnano per rieducarli e farli aderire alle politiche dello Stato cinese. Comunque, nell'intervista a questo attivista, il giornalista dichiara sostanzialmente di aver usato tutte le principali le principali precauzioni che si utilizzano quando devi parlare con persone che potrebbero essere a rischio, cioè che potrebbero essere incriminate per quello che dicono, insomma applicazioni cifrate, diciamo tutte cose protette, eccetera. Il problema è che questo giornalista ha utilizzato questo software di trascrizione per l'intervista, che ovviamente non è che, cioè, quando si intervista, non è che piano, quindi diciamo poi c'è da sbobinare, quindi ha fatto questa cosa, e il giorno successivo all'intervista il sistema automatico, ci è arrivata una mail automatica più o meno da parte di questa Otter, in cui si diceva che per migliorare l'esperienza con Otter potresti dirci qual era l'intervista, qual era lo scopo della registrazione con nome e cognome del tizio intervistato, che è stata creata in data X alle ore X. Molto interessante, soprattutto perché il software fa la bobina, non è che dovrebbe comunicare di chi si tratta, cioè non è che ci dovrebbe essere qualcun altro ad ascoltare l'intervista dall'altro lato.
Beh, ma quando ci siamo.
Che ci siamo. Infatti, l'email è una email automatica.
Da questo punto di vista, tante protezioni usate, e poi chiaramente caschi su
un software del cavolo.
Un software che chiaramente gli passi l'audio, sì, lo devi analizzare.
Questa mail era una mail automatica, appunto, con tre risposte predefinite da cui scegliere: trascrizione personale, meeting o collaborazione e altro.
Ma cos'è sta cosa delle email che hanno risposte predefinite?
Sì, era un messaggio, non era un'email, era un messaggio, diciamo, dentro, sì, okay. Sì. Allora, inizialmente il tizio pensava che fosse un attacco di phishing da parte delle autorità cinesi, perché, cioè, una cosa così. In realtà, poi ha contattato, quindi non ha risposto, ha contattato la ditta, quella del software, e ha scoperto che in realtà era una cosa reale, soltanto che subito dopo... Prima hanno detto che era loro, poi hanno negato, e poi subito dopo l'hanno consigliato di non rispondere e cancellare la survey.
Quindi era effettivamente il phishing.
Non si è capito, però prima hanno detto che era loro, poi hanno detto che... Ora, su questo argomento lui dichiara che le comunicazioni, le mail che mandava a questi all'otto erano molto contraddittorie, cioè questi non sapevano cosa rispondere sostanzialmente. Sostanzialmente la questione, appunto, è riguarda non soltanto questo software, ma perché anche tutti gli altri software che fanno questo tipo di lavoro, che funzionano in intelligenza artificiale, alla fine hanno lo stesso problema, cioè praticamente tu gli trasferisci l'intero testo, c'è l'intelligenza artificiale che lo analizza, ma poi che cosa ci fai con questi dati? Il punto sta proprio qua.
Notare che questo è un problema, da un certo punto di vista è un problema tecnico, cioè mi aspetto, è assolutamente possibile che il loro motore di trascrizione basato su intelligenza artificiale, se voi provaste, visto che ce l'abbiate, probabilmente non ve lo danno, a farlo girare sul vostro computer, probabilmente potrebbe essere che va molto lento, perché magari serve dell'hardware specializzato per far andare veloce questo tipo di sistemi. Ora non mi sbilancio più di così, però non lo escludo per niente. Ma l'altro motivo per cui questo invece non è un problema tecnico è il fatto che il motivo per cui voi mandate l'audio è che quello è il loro modo di fare soldi, cioè che se loro invece dessero un programma scaricabile che fa le stesse cose, loro no, non farebbero i soldi. Sì, perché ormai i soldi si fanno nella modalità servizio e non nella modalità ti vendo i programmi.
Sì, diciamo che la questione qua su questa è che diciamo questi software, l'utilizzo di software di questo genere prevede l'uso di precauzioni, perché diciamo, comunque voi state condividendo dei dati con questi dati che potrebbero essere, come probabilmente è stato in questo caso, potrebbero essere intercettati da qualcuno, ma a prescindere comunque il punto sta anche nella stessa società, perché questa società non faceva a quanto pare encrypting dei dati nella trasmissione delle informazioni, di conseguenza diciamo, era libero uso a chi riesce a acchiapparli, quindi diciamo fate attenzione nel caso del vi trovaste a trattare dati sensibili tipo appunto interviste o cose del genere, a utilizzare sistemi appunto di speech to text come in questo caso,
sì, servizi soprattutto
servizi che magari funzionano bene ma che diciamo vi lasciano la porta aperta a chi vuole ascoltare, che in generale chi vuole ascoltare non è mosso da curiosità, come dire, non interessata.
È raro, è raro.
Ok, sempre per restare nell'ambito della diciamo intelligenza artificiale e relazioni, sue relazioni con la società, un'altra cosa che ci viene dalle università statunitensi è il diciamo riguarda un sistema di proctoring che si è diffuso in alcuni posti, in alcune università.
Ma vuoi ricordare che cos'è il proctoring?
Proctoring sono sostanzialmente dei software che servono per vogliamo dire guidare gli studenti durante il loro lavoro, durante l'apprendimento autonomo, che potrebbe essere quello online. Diciamo, questa è la visione positiva della faccenda, nel senso che tu c'hai questo software che ti guida, tu fai per esempio didattica a distanza, c'hai gli esercizi da fare, e questi ti guidano e ovviamente sorvegliano, perché se diciamo tu devi fare il software ti guida nel fare gli esercizi, deve anche controllare che tu stai facendo gli esercizi, quindi questi hanno la doppia faccia di cose che servono a rendere più facile l'esperienza per gli studenti e a cose che servono per sorvegliare gli studenti. È chiaro che in questo tipo di moneta è una moneta abbastanza deforme, perché da quello che è venuto fuori negli ultimi tempi, diciamo, una delle facce appare consistentemente più grossa dell'altra.
È bombata.
Si è molto bombata, come in particolare quella della sorveglianza sembra essere particolarmente predominante rispetto a quella della guida, appunto. Sostanzialmente uno studente dell'Università della Florida Centrale ha scoperto che il sistema di proctoring che utilizzano, che si chiama Honor Lock.
Honor Lock.
Interessante nome.
Che nome?
Sostanzialmente funziona. Ovviamente serve per controllare gli studi, serve per aiutare al 98%, serve per il 2% per aiutare, il 98% per controllare gli studenti, e utilizza sostanzialmente tutta una serie di interessanti sistemi per evitare di essere gabbato dallo studente, diciamo troppo.
Tu hai parlato della parte dello studio, che è una delle funzioni che fa, ma l'altra infatti che sembra per cui i sistemi di proctoring no, giustificano lo essere molto invasivi è proprio la parte degli esami.
Ah sì, vabbè, certo, ovviamente funziona nello studio, ma funziona anche durante gli esami.
Che è la parte, no, in cui, no, nel senso, diciamo, no, che durante un esame noi siamo abbastanza abituati al fatto, no, che a scuola, no, il professore, la professoressa guardano, no, quello che fai. Quindi l'idea di essere molto guardati mentre facciamo un esame magari non ci stupisce del tutto, ma come avrete capito è un po' diverso quando è la vostra webcam o le vostre webcam a volte ne sono richieste più di uno che vi guardano. Si dice ancora webcam o ho detto una cosa da boomer?
No, si dice
ancora. Bene. Penso. Cioè, nonostante ormai web sia la roba più ovvia del mondo. Sì. Ok, va bene.
Dicevamo, la questione è che praticamente ha scoperto questo studente che il software verifica le facce degli utenti utilizzando il suo sistema di intelligenza artificiale, è in grado di tracciare le frasi catturate attraverso il microfono, cioè praticamente cataloga le frasi dell'utente del soggetto, cioè dello studente. Ed è in grado, questa è una cosa interessante, di cercare e rimuovere le domande durante un esame in cui c'è un leaking online, cioè controlla se qualcuno sta contemporaneamente facendo la stessa domanda tipo su uno dei siti di domande
su studenti.it,
su Quora, no? Su queste cose qua, sì. E rimuove la domanda se questa qua viene diffusa sul web. Quindi la cosa però più interessante che è stata scoperta su questo sistema e che fa vedere come certe volte nella ricerca del controllo si va sul convoluto andante, che questo software include gli Honeypot. Che cos'è un Honeypot?
È il vaso del miele. Qual è l'idea di un honeypot in generale, no, nell'informatica? È l'idea che a volte, se si vuole cercare, per esempio, un caso classico è con lo spam. Se voi avete un indirizzo fate un indirizzo email, non lo date mai a nessuno, ma fate in modo che compaia in qualche posto, da cui però l'unica persona che prenderebbe un'email da lì e gli scriverebbe un'email è uno spammer. Allora potete stare pienamente sicuri che chiunque scriva a quell'indirizzo email è uno spammer, e quindi ogni email che viene dallo stesso mittente che ha scritto a quell'indirizzo la potete cancellare. Non so se il concetto si è capito, no? Questo qui è un esempio. Quindi è fare dei bersagli molto facili, metterli bene in vista, e quando qualcuno poi utilizza quei dati, quei servizi, qualcosa del genere, a quel punto lo riconoscete come una persona, un soggetto problematico.
Sì, l'Honeypot in questo caso non è fatto con un altro computer, ma con altri siti, con dei siti. Cioè praticamente questa Honorlock aveva collegato un sistema di siti che a un'analisi si è scoperto che erano 12, di cui 7 non sono più online, ma 5 ancora sì, sostanzialmente erano siti di domande. Questi siti collegati con Honorlock erano praticamente delle cataloghi di domande da test, da esami, sostanzialmente, fanno notare anche molto specifiche, in cui praticamente uno poteva mettere la propria domanda e lui matchava le domande più simili, sapete, ce ne sono siti di questo tipo. Il problema è che questi siti, se tu gli chiedevi una domanda, sostanzialmente non davano nessuna risposta, ma semplicemente davano un suono e inviavano le informazioni sulla navigazione, sulla domanda fatta e sui movimenti del mouse direttamente al server di Honorlock, che quindi cercava di rimatcharli con l'utente che avrebbe potuto fare questa domanda. Quindi sostanzialmente questo sistema che si erano inventati è un sistema atroce di sorveglianza, che cercava non solo di sorvegliare lo studente per impedire che copiasse, ma addirittura cercava di trarlo in inganno per vedere se era psicologicamente propenso a copiare.
Sì, quindi gli erano il formulario trappola.
Il formulario trappola, sì. Appunto, trappola. A che serve questa cosa? Non si capisce, perché la validità didattica di uno strumento del genere, secondo me, è quantomeno dubbia.
Ma in generale, la validità didattica di uno strumento per controllare lo svolgimento di un esame è comunque pari a zero, no? Nel senso, dal punto di vista dell'insegnamento, quella cosa non aggiunge nulla.
Sì, questo lo peggiora chiaramente, non è che...
perché compromette il rapporto di fiducia.
Esatto, perché sì. Questo mette studente e docente completamente su due piani diversi, in cui uno è già visto come teoricamente preposto alla truffa.
Sì, ci sono sospetti abbastanza forti per cui merita una sorveglianza anche a trabocchetto.
Sì, sì. la notizia, ovviamente. Diciamo, speriamo che questi strumenti non si diffondano. Per fortuna c'è da dire che questi strumenti effettivamente, nonostante ce ne siano molti e nonostante, diciamo, potremmo fare una disamina iper negativa, iper catastrofista, in realtà non sono poi così diffusi, esistono ma non sono così diffusi. Però certo ci sarebbe, tenendo conto che appunto la didattica a distanza, esattamente come il lavoro a distanza, diciamo, sono qui per restare, e probabilmente bisognerebbe ripensare un pochettino appunto a come vengono svolti gli esami e a evitare robe, diciamo, involuzioni di questo tipo per diciamo in preda alla foga di controllo. Allora, poi passiamo al punto successivo.
Infatti, vedevo che c'è una sequenza bella fitta, ma mi chiedevo in realtà se vogliamo mettere uno stacco musicale o anche se vogliamo revisare la scaletta, essendo le 11:05.
Facciamo così, mettiamo uno scatto musicale.
Uno stacco musicale
e vediamo cosa possiamo stralciare dalla ancora lunga scaletta.
Infatti. E 58 minuti primi, sì, siete ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa, come state già nella presa, e vi stiamo raccontando un po' di notizie più o meno di attualità, e quindi continuiamo con le ultime per queste due settimane.
Sì, facciamo le ultime due perché abbiamo stralciato la prossima ora e mezza di trasmissione, perché forse superare mezzanotte non è il caso.
Sì, ordini dall'alto, ordini dall'alto. Dicevano così.
Sì, sì, Dio, non possiamo continuare oltre oltre lo sfinimento del...
Sì, dicevano due di notte, la CIA deve fare dei lavori, quindi niente, insomma, va via la corrente.
Allora, dicevamo, l'ultima notiziola grossa, perché l'altra sarà proprio piccola piccola, riguarda sempre su argomenti di, appunto, intelligenza artificiale, più riconoscimento, più diciamo spiate varie, ma riguarda un mondo diverso, che è quello dei videogames,
un mondo di cui qualche volta abbiamo parlato, ma mai molto, e invece forse sono anche forse un mondo interessante, anche, intendo dire, anche come diciamo ambiente, no? Diciamo, in fondo ormai ad usare i computer non sono più tanti, no? E noi da fissati dei computer con di qualcosa dovremmo anche parlare, quindi
sì, ma non possiamo parlare di videogames, perché sennò la nostra aura di secchioni noiosi si riduce. Quindi,
in senso, io sono convinto che si possa sembrare noiosi e secchioni parlando di qualsiasi cosa.
Vabbè, allora
e soprattutto si dimostra di più quando uno parla in modo noioso di giochi, cioè di cose che per gli altri sono divertenti.
Allora ci pigliamo l'impegno di riuscire a fare una puntata noiosa.
Ma io non so niente di giochi, quindi mi sembra molto difficile questo.
Vabbè,
ma ti vedo lanciato.
Studieremo per incrementare il livello di noia.
Ok, sì, quindi se avete delle sedie strane, dei mouse pieni di colori e delle cose da gamer che volete donarci, lo potete fare, no, venendo in radio una domenica ogni due, ci trovate lì, così noi ci costruiamo un set da gamer.
Sì, ve li restituiremo con lo grigio topo.
Esatto.
Comunque, parliamo di giochi. I giochi, diciamo, da sempre sono stati un ambito in cui la tecnologia si sviluppa, l'ambito di sviluppo della tecnologia. Molte cose sono state fatte per i giochi, molti avanzamenti sono stati fatti per i giochi, il motivo per cui i computer spesso li dovevate cambiare era perché il gioco che volevate non ci girava, a volte non per problemi tecnici, perché non ce lo facevano girare. Quindi diciamo i giochi sono sempre stato un momento propulsore nell'informatica moderna. Ora c'è una nuova una nuova moda presso i produttori di giochi, che probabilmente preconizza un nuovo modo di fruire del computer nel futuro, ed è quello dei videogiochi che vi spiano.
Il che naturalmente nasce perché già da moltissimi anni il modello di giochi che si è diffuso è un gioco che ha delle forti componenti online, okay? Quindi è un gioco in cui si gioca connessi.
Sì, è un gioco che si gioca connessi, ovviamente è troppo allettante per chi vuole catturare informazioni sul giocatore per non farlo. In particolare, non è un qualcuno della classica ditta che vuole fare pubblicità, ma questo qualcuno è qualcuno dei colossi della produzione di videogame che stanno per esempio in Cina.
Ora io, quando ho iniziato a leggere questo articolo, ho immediatamente pensato alla raccolta di dati personali, o magari siccome i variante di giochi sono ignorante, ma mi immagino che sia piuttosto comune, per esempio, magari, no, che ne so, avere la webcam puntata di fronte, in modo che magari chi è nella mia stessa squadra mi possa vedere e sentire la mia voce, quindi che ci fosse un tracciamento, diciamo, che puntava al fisico. Mentre mi ha interessato molto vedere che un argomento di cui si parla è proprio in realtà l'analisi di una persona come giocatore, dal punto di vista di come gioca.
Sì, perché effettivamente, se ci fate caso, noi con la nostra attività online già diamo una quantità mostruosa di dati a chiunque passa, sostanzialmente. Certo. Però sono dati che riguardano, che so, i nostri interessi, per quanto riguarda lo shopping, gli interessi alimentari, musicali,
geografici, probabilmente.
Sì, oppure culturali in generale. Però raramente diamo informazioni su qualcosa che ci piace fare, come possano essere i videogiochi. Attenzione che il livello di engagement, per usare un termine che usano molto,
infatti, che sarebbe coinvolgimento,
il coinvolgimento
comunque.
Il livello di coinvolgimento che dà un videogioco è molto superiore a quello dello scorrimento della pagina di Repubblica mentre vi pigliate il caffè la mattina, ecco,
che è una cosa meno coinvolgente che mi viene in mente, comunque.
Esatto,
se la batte con la messa, ma insomma, alla messa delle cose possono sempre succedere.
Comunque è ovvio che se riuscite a acchiappare i dati di un giocatore nell'atto del gioco, riuscite a ottenere una serie di informazioni sia di interesse per lo sviluppo di futuri giochi, ma anche informazioni che in generale, diciamo, il resto del recupero di dati dalle attività online delle persone è difficile che vi dia, perché comunque è un'attività particolare, ecco.
E sono appunto, prima abbiamo fatto, no, l'esempio quando parlavamo del tracciamento online su alcune come dire, attitudini comportamentali che potevano essere per esempio indicate magari dal modo, dalla velocità con cui si scrolla, si passa da una pagina all'altra e cose del genere. Ecco, pensate a quanto sono molto più estremi quel tipo di abitudini, di, no, di cose che si rivelano nell'ambito invece di un gioco, no? Quindi in cui chiaramente, no, come dire, cioè evidentemente in molti giochi la componente no, direttamente razionale non è molto alta, e quindi, no, si è un po' nella zona di flusso, e quindi immagino, cosa mi fa pensare, che si rivela molto di se stessi.
Sì, perché diciamo queste sono informazioni, appunto, informazioni preziose. Ora è ovvio che la maggior parte delle, dato che questi dati sui giocatori sono essenzialmente raccolti dalle aziende che producono giochi, la prima applicazione di queste cose ovvia è per fare giochi che ti acchiappino di più, cioè giochi che ti convincono a giocare di più o che a giocare di più, a comprare nuovi giochi, oppure, dato che molti di questi ormai è molto diffusa l'idea del gioco che fornisce anche il servizio all'interno del gioco stesso, che ti convincano in qualche modo a spendere in una qualche maniera. Quindi questa è la cosa più pratica. Però, come dicevo prima, la questione potrebbe superare anche il gioco, perché comunque sono informazioni diciamo, sono informazioni rare che potrebbero essere ulteriormente analizzate per tirare fuori informazioni sul comportamento degli utenti giocatori, ovviamente, e quindi potrebbero essere utilizzate per proporre altre cose. È un tipo diverso, diciamo, di tracciamento rispetto a quello a cui siamo abituati. Qua la vendita è meno evidente, ecco.
E qui, dal punto di vista, no, se ritorniamo prima alla dicotomia, no, tra il tracciamento dei dati personali oppure no, in realtà qui, no, i topics di Google non ce n'è nemmeno uno. Qui la cosa che emerge è se sei il tipo di persona impulsiva o più posata, no? Se sei un tipo di persona che si frustra, no, di fronte alla difficoltà oppure no, quindi, no, proprio dei fatti diciamo attitudinali sono quelli che escono fuori molto più di quelli diciamo sugli interessi razionali, che però entrambi si rivelano poi di fatto determinanti nel mirare la pubblicità, magari non nel mirare l'oggetto della pubblicità, ma nel mirare quale strategia di pubblicità è quella più adatta per quel tipo di persona, cioè di giocatore in questo contesto.
Sì, diciamo, a me stavo pensando, mi è venuto in questo momento un flash. Vi ricordate quando quando ci sono state le Olimpiadi estive, che a un certo punto Google aveva messo un gioco all'interno della scheda di ricerca? Io mi chiedevo, mi è venuto in questo momento la domanda: ma quel gioco l'hanno messo, come hanno dichiarato, così per fare
divertire? Perché Google lo faceva spesso, quasi, sì, mettere un po' queste stupidaggini.
Vabbè, l'hanno fatto anche per fare una prova di vedere che dati si recuperavano. Io ci ho giocato. Cioè,
chissà anche quello, ovviamente, no, che Google Chrome c'ha quello che quando non sei online a volte ti apre un gioco. Mi sembra un gioco di dinosauri che ti appare quando non sei online. Non l'ho sognato. Adesso non sono sicuro di se c'è ancora, come funziona esattamente, ma ogni tanto ti appare un gioco dentro Google Chrome, un gioco molto stupido, uno di quelli tipo devi saltare e correre, evitare gli ostacoli, una di quelle cose così. Chissà se farà parte delle flock o sì, no,
chissà,
dei topic.
Chissà se giocando con questi giochi che vengono fuori ogni tanto in realtà non stiamo partecipando a un esperimento per vedere una nuova fonte di profitto dal nostro comportamento da giocatori.
Che la paranoia quindi sia con voi e con questo andrei alla prossima notizia, no?
Sì, l'ultima notiziola, una notizia molto minimale, diciamo ve la diamo così tanto perché le classifiche fanno sempre piacere. Se voi per caso vi foste mai domandati, ma voi ci dite sempre che questa cosa è male perché mi frega i dati, quest'altra cosa è male perché
fanno gli affari col governo chiaro, cinese.
Questo fanno gli affari del governo cinese, quelli hanno problemi perché hanno venduto le cose all'Iran, gli altri sono associati con una ditta che produce armi. Ma non c'è una classifica di chi è peggio e chi è meglio?
Tra le classifiche spesso è che ce ne sono troppe.
Esatto.
E la somma delle classifiche può essere molto difficile.
Però diciamo ne abbiamo trovato una che riguarda la quantità di dati che vengono condivisi con
tu ormai soggetti... sei entrato nel linguaggio di Airbnb
sì, condivisi con soggetti economici
che in cambio hanno condiviso dei dollari
da questa classifica si scopre che udite udite la vincitrice è guarda caso l'app più diffusa tra i giovani, cioè TikTok.
In realtà la classifica dice qualcosa di è quasi giusto quello che ho detto, ma non è del tutto la verità, nel senso che quella che raccoglie più dati è YouTube, ma quella che dà più dati ad altri soggetti è TikTok, che è un fatto interessante. È interessante sia il fatto che dove l'abbiamo trovato a riportare questa notizia veniva sempre mostrato il fatto che era TikTok quella problematica, perché YouTube dice i dati, ne raccoglie un sacco, ma poi li usa per i suoi scopi
sì.
di profilazione interna, come se questo fosse in qualsiasi modo consolatorio.
Ricordiamo giusto per linkare col resto della puntata, ricordiamo che YouTube appartiene a
Google
o Alphabet, come preferisci.
Ma vorrei anche dire che YouTube non è un prodotto di Google, perché
sono solo comprati.
Solo per dire che comunque è piuttosto facile mantenere l'aspetto di azienda che è sempre sulla cresta dell'onda quando tu hai fatto una cosa buona e tutte le altre le hai fatte per acquisizione.
Comunque, ricordatevi questa, queste due candidate al trono di azienda. L'azienda che si frega più dei vostri dati personali, cioè l'azienda, il sistema che si frega la maggiore, il numero maggiore di dati personali è YouTube. L'azienda che questi dati personali li cede, li condivide, diciamo, in cambio di condivisione di denaro, in quantità maggiore invece è TikTok.
Quindi... Non penso che questo sia direttamente comunque una misura di bontà o di cattiveria, però invece è interessante come indice per capire le differenze strategie, no? Cioè comunque di fronte ad una risorsa che vale c'è chi se la tiene e chi se la vende, no? Secondo me, nel senso, non vorrei essere troppo economicista, però nemmeno non vuol dire niente questa differenza, ecco.
Sì. Ovviamente no, diciamo la caratteristica di TikTok, leggendo, che è che diciamo la soltanto sostanzialmente loro non hanno altre app collegate, altri sistemi collegati, per cui vincono facilmente questa classifica, anche perché tutte le app che si prendono dati da TikTok, tutti i sistemi prendono dati da TikTok, sono tutti di terze parti, quindi sostanzialmente, perché loro non fanno uno studio improprio, evidentemente probabilmente lo fa il governo cinese per loro, che
chissà. Noi invece ci risentiremo senz'altro di domenica, ma la verità è che al momento noi non sappiamo dirvi se ci sentiremo la prossima domenica, tra due domeniche o tra tre domeniche. Quindi,
addirittura ci sentiremo in registrato, potrebbe succedere.
Ah, potrebbe anche succedere questo, senz'altro. Quindi insomma il mondo è incredibile, la scelta tra la busta 1, la 2 e la 3 è ignota a tutti, incluso a noi, e quindi la cosa che noi senz'altro vi consigliamo di fare è lasciare accesa sempre la radiolina per il prossimo mese senza mai spegnerla, e prima o poi allora ci troverete in onda. Non smettete di sintonizzarla su Radio Onda Rossa, che ogni giorno trasmette dagli 87.9 dal sito ondarossa.info e che da 45 anni fa questo senza mai essersi presa una lira per le pubblicità o da altri gruppi con interessi decisamente poco chiari o interessati, ma sempre rivolgendosi, come anche ha fatto dicevamo prima, oddio, dai, quello di Clearview, rivolgendosi solamente, no, ai propri, diciamo, a chi la sostiene, ecco, no, come Clearview. Noi invece ci rivolgiamo a chi la radio se la sente. Continuate a sostenerla e una buonanotte, ci risentiamo domani mattina. Ciao ciao, ciao.